Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Buona domenica amici e amiche di Radio Frate Sole in blu. Oggi è domenica 24,
cominciamo benissimo, Andrea, è il suo solito, uno vuol far fare un favore, no? A un amico.
Fatto apposta.
Sì, io mi immagino. Che giorno è oggi?
Oggi è domenica.
E fin qui ci stavamo.
È 21 ottobre, Francesco, sono da poco passate le 9.
Potrebbero essere passate da poco anche le ore 17 per chi ci ascolta replica. In replica.
Ma tu non mi fai finire, oggi mi hai detto fai apertura tu e io l'ho fatta, ma tu mi interrompi. Buongiorno amici e amiche.
Buongiorno anche da Francesco Vitale, questa è In viaggio con la radio, terza puntata della nuova serie o nuova stagione, che chiamarsi voglia.
Esatto, e diciamo a Francesco che anche questa puntata durerà un'ora, quindi 60 minuti, Francesco.
Davvero?
Sì, perché tu ogni puntata lo ricordi, visto che il direttore ci ha dato questa grazia di prolungare il nostro viaggio, e mi dispiace per i nostri radioascoltatori che hanno come conducenti e come autisti noi.
Esatto.
Però insomma alla fine...
Salutiamo anche gli ascoltatori della sera, Andrea. Lo sai che siamo andati in onda martedì scorso?
Sì, e mi hai accennato a riguardo, insomma, fa piacere, no?
Quindi salutiamo anche la fascia degli ascoltatori che ci ascolta la sera, che ovviamente è diversa da quella dai più temerari e coraggiosi della domenica mattina alle 9. Ma so che ce ne sono molti, anche a quest'ora, anche affezionati, amici e coloro che magari, chi lo sa, per Brindisi si sono appena presi un caffè, sono in macchina, stanno tornando a casa e quindi magari vogliono un po', magari desiderano ascoltarsi.
Ma sì, tornano a casa dopo un sabato tranquillo, alle 9 di mattina.
A
quindi...
colazione, tu lo
colazione,
sai che...
Perché non puoi far colazione dopo aver passato un sabato fuori. Sì, Francesco. È sì. Tornato il C. Francesco.
Sì, Francesco.
Bentornato.
Bentornati, bentrovati a tutti voi, nuova puntata di In viaggio con la radio, 60 minuti insieme, una domenica da condividere, trascorrere,
esatto,
insieme. Un nuovo tema, un nuovo argomento centrale, poi le rubriche
nostre.
E oggi, come piace dire ad Andrea, un nuovo innesto.
Oggi un nuovo innesto.
Un inserto, ne parleremo ovviamente, la rubrica esordisce nella nostra grande famiglia il nostro Antonio Rosa, che ci offrirà la sua rubrica mensile della terza domenica del mese dedicata alla spiritualità. Lo anticipiamo già da adesso, sarà dedicata alla Santa Famiglia. Ho avuto modo di ascoltarlo, davvero molto bella. Permetterà un po' di arginare noi due che siamo un po'... quelli più agitati, o meglio, l'agitato
sì.
Sei tu.
Beh, però, no, insomma... però, dai, che bella questa nuova famiglia, questa nuova...
È una grande famiglia, sì, che si allarga, vi invitiamo anche a conoscere i nuovi volti.
E diciamo la verità, Francesco,
sì,
è anche molto più varia, l'anno scorso solo io e te, che... No?
Sì, assolutamente, no, sì. Ma dicevo, invitiamo anche a conoscere questi nuovi volti che si stanno aggiungendo alla famiglia di Radio,
certo,
Frate Sole, in modo particolare di In viaggio con la radio, andando sul sito www.radiofratesole.it, cliccate su immagini
e vi appariranno
una tendina, no, aspetta. Andrea, perché Andrea lo conosce molto bene il sito, si aprirà una tendina, cliccate su collaboratori e cultura. E perché noi siamo della redazione Cultura E, cioè noi, Andrea, non so
perché. Cultura E, noi siamo E.
E, soprattutto lei.
E, esatto, il resto. E poi vi appariranno le nostre belle faccine, insomma.
Sì, così potete anche sapere chi siamo, cosa facciamo, perché facciamo.
È bello a volte associare un volto ad una voce, no? Anche quando parli con qualcuno cerchi di immaginarti, che magari non conosci, cerchi di immaginarti come è fatto. Ora mi dispiace per le foto, ma noi siamo quelli, non è che possiamo cambiare.
O come hai detto tu, scritto tu, insomma, un anno fa, non è che stai a ripetere ogni anno, no?
No, infatti quest'anno, però sto ancora nell'anno dei 33, quindi modificherò l'anno prossimo.
Probabilmente.
Se ci sarò ancora.
www.radiofratesole.it, Andrea Piantala, dicevamo, dove potete anche ascoltarci in streaming e scaricare queste e le altre puntate di In viaggio con la radio.
Come anche, Francesco, possono scaricare, cliccando su ascolta, e scaricare appunto il podcast solo delle rubriche, quindi delle rubriche, senza, come diciamo, ogni settimana, senza doversi sorbire noi due.
Ma non è un sorbirsi,
ma
magari
io quando la riascolto noi due non ci ascolto, cioè proprio taglio, dico, salta, ma chi sono questi?
Fa un altro montaggio Andrea, praticamente
non fare battute stupide cioè,
salutiamo Andrea, non cominciamo veramente, che è lunga la stagione, è lunga,
lo so ma
deve da arrivare l'inverno ancora,
deve da arrivare l'inverno. Siamo a 4.
Salutiamo gli amici di Brindisi e provincia che ci possono ascoltare sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza e anche in digitale. Piantala, anche allontanati, e anche sul digitale terrestre, probabilmente in audio. Stiamo facendo delle prove di sperimentazione.
Sì, visto che mi ha fatto il bagno 2 secondi fa, questa sperimentazione, ho cambiato sala perché
Andrea, invece, così iniziamo immediatamente il tema di oggi. Lo sputo, in qualche modo, ha a che fare con il tema di cui andremo a parlare.
Ma non si può dire.
Si può dire. Lo sputo, in realtà, tu avresti mai immaginato che uno sputo, perdonate il termine, potesse contenere migliaia di informazioni riguardo la nostra persona?
Ah sì, beh certo.
Stiamo parlando del DNA, esatto. Restate con noi. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong.
It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand, I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence, but you see,
Dunque, nella puntata di oggi parliamo di Facebook, ma non solo. Parliamo di biologia, ma non solo, e parleremo anche di DNA, del DNA. Insomma, sembrerebbe un miscuglio, ma non è così. E prendiamo spunto da un interessantissimo libro che ha appunto per titolo Il DNA incontra Facebook. È autore Sergio Pistoi, che è in collegamento con noi. Benvenuto, Sergio.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Sergio, spiegaci un po' che cos'è questo libro.
Questo libro, intanto, mi piace questa domanda, perché di solito quando c'è la parola DNA o qualcosa che rimanda a qualunque cosa scientifica nel titolo di un libro, pensano tutti che sia un mattone. Allora, questo libro non è, o almeno spero, non è, di averlo scritto come un racconto, un reportage giornalistico, e quindi non è assolutamente un saggio scientifico, è una storia, e il protagonista della storia sono io, che mi sono prestato come cavia giornalistica facendo analizzare il mio DNA e scoprendo le possibilità che noi abbiamo oggi come individui, come singole persone, non come scienziati o come partecipanti a progetti di ricerca, ma veramente come consumatori, di accedere a dei siti su internet che analizzano il nostro DNA e ci restituiscono una serie di risposte che riguardano appunto una serie di tratti che sono scritti nei nostri geni.
Una cosa molto interessante, nell'abstract del libro tu specifichi per meno del prezzo di un cellulare possiamo guardare nel nostro patrimonio. Lo ripetiamo, se per chi non l'avesse ancora capito, tu sei giornalista ma anche un biologo. Perché questa scelta?
Sì, io sono biologo e genetista, quindi diciamo che prima di diventare giornalista scientifico ho passato una parte della mia vita professionale a curiosare nel DNA degli altri. Non avrei mai pensato, sinceramente, in così poco tempo, dalle scoperte a cui ho assistito anche come testimone e lavorando nel campo, di poter avere la possibilità di guardare nel mio DNA di persona qualunque. Questi servizi e questi siti, questa modalità di curiosare nel nostro stesso DNA apre davvero una finestra nuova che ha delle grandi potenzialità e anche qualche rischio di cui parlo nel libro.
Per i non addetti ai lavori, proprio in maniera pratica, come avviene questa scansione, la scansione del proprio DNA?
Sì, intanto il primo passo è molto prosaico, cioè si riceve a casa un flacone, un provettone, si raccoglie della saliva nel provettone, quindi inizia così, con uno sputo, come racconto un po' nel libro. Il primo passaggio è quello di sputare in questo provettone. Sembra una cosa prosaica, in realtà poi la nostra saliva contiene sempre delle tracce di DNA che poi vengono inviate ad un laboratorio e vengono analizzate alcuni punti significativi del nostro DNA. Ancora la tecnologia esiste, ma è un po' troppo cara per poter leggere l'intero DNA. Quello che fanno questi servizi è di analizzare una frazione del nostro DNA, che però è quella più informativa, perché sono i punti che in genere sono differenti da un individuo all'altro e quindi ci danno delle caratteristiche che possiamo identificare come caratteristiche individuali, e poi attraverso degli studi scientifici che sono stati fatti in precedenza e che vengono comunque aggiornati e portati avanti, questi punti, queste differenze individuali vengono collegate alla probabilità statistica di possedere o meno certi tratti, o per esempio alla possibilità, parliamo sempre di probabilità statistica, di essere affetti da determinate patologie. E un'altra cosa importante e davvero interessante che si può fare con il nostro DNA è quello di andare a vedere le tracce del nostro DNA, all'interno del nostro DNA, le tracce della nostra, tra virgolette, stirpe, della nostra discendenza ancestrale. è una cosa che attira milioni di persone ed è una cosa che tra l'altro dà un'applicazione nuova di cui io racconto per la prima volta, che è il social networking genetico, cioè la possibilità di incontrare persone sconosciute su internet basandosi sulle somiglianze vere o presunte del DNA. Ecco perché il titolo Il DNA incontra Facebook.
Sicuramente molto interessante, una provocazione. Non c'è il rischio che, ecco, questi dati, anche i dati e i risultati da ciò che è contenuto nel nostro DNA possa arrivare, per esempio, che ne so, in mani sbagliate, possa essere utilizzato, come viene anche sempre specificato nell'abstract, contro di noi, o che, non lo so, insomma, vengano catturate delle informazioni da persone poco corrette?
Beh sì, come tutte le nuove tecnologie, anche questa della genetica personalizzata, come ho detto, ha grandi prospettive ma anche qualche rischio con cui bisogna fare i conti. Questa possibilità esiste, la possibilità che tu hai evocato, per questo bisogna fare attenzione, cioè un po' come, diciamo che la tutela dei nostri dati personali è un concetto che va anche, se vogliamo, al di là del semplice discorso del DNA. Pensiamo a tutte le persone che vanno su Facebook e mettono a disposizione di tutto il mondo dei dettagli magari sulla loro vita privata senza rendersene conto. Io nel libro racconto per esempio un paio di storie su persone che hanno avuto grossi problemi perché hanno messo dei dettagli della loro vita personale che non c'entrava niente con il DNA a disposizione degli altri proprio sui social network come Facebook. Quindi il DNA, cioè i nostri dati genetici, rientrano un po' in quello che è la tutela della nostra privacy, con una differenza importante, che qualsiasi dato personale che noi possiamo mettere su internet può cambiare nel tempo. Io posso cambiare le mie opinioni politiche, posso cambiare le mie idee, posso cambiare molte cose della mia vita. Il DNA invece non si cambia, quindi il DNA è una cosa che dalla nascita fino alla tomba ci portiamo dietro sotto forma immutata. Quindi che cosa significa? Che se io non faccio attenzione alle persone o comunque al modo con cui condivido i miei dati genetici oggi, potrei ritrovarmi domani, magari fra 10 anni, ad avere dei problemi, perché dal mio DNA si potranno sapere cose che oggi magari nessuno è in grado di leggere. Quindi io nel libro racconto anche quello che ho fatto come, diciamo, consumatore attento per cercare di salvaguardare la mia privacy su internet.
Ecco, poi parleremo anche della privacy. Una volta, Sergio, ricavato questo profilo genetico personalizzato, è il tuo, poi cosa succede, sempre nell'aspetto pratico?
Guarda, la cosa dal punto di vista dell'utilizzatore è molto semplice. Si accede ad un sito con una password e da lì si consulta quella che io chiamo la pagella genetica, cioè una serie di informazioni ricavati dal nostro DNA e trasformati da questi servizi in qualcosa di leggibile da tutti, quindi di facilmente interpretabile. Fondamentalmente quello che io vengo a scoprire sono la predisposizione statistica, stiamo parlando di probabilità statistica, di avere determinate patologie, dall'infarto al morbo di Parkinson e molte altre, e una serie di tratti personali che riguardano la mia capacità per esempio di sentire dei sapori rispetto ad altri, che sono determinate geneticamente, ed anche una sezione appunto di social networking genetico dove io posso entrare in contatto con le persone che hanno affinità genetica con me. Significa banalmente che io, pochi giorni dopo aver aperto il mio profilo su questi siti, ho cominciato ad avere messaggi da cugini lontani, cugini di terzo, quarto, quinto grado, che sono in giro per il mondo e che il sito ha trovato semplicemente confrontando i nostri DNA e scoprendo che c'era una similitudine compatibile su base di criteri scientifici seri con una parentela. Paradossalmente, mentre questa ricerca dei parenti o degli amici lontani, diciamo degli pseudo parenti lontani, sembra uno scherzo, ma invece è un processo scientificamente molto affidabile, la predizione, la predizione delle malattie partendo dal DNA sembra molto seria, invece molto spesso lascia un po' il tempo che trova. È molto difficile, è una cosa che io scopro, insomma, che esploro e racconto nel libro, è molto difficile riuscire a sapere qualcosa sulla nostra salute futura partendo dal DNA. Chi si avvicina a questa tecnologia sperando di salvaguardare la propria salute come se guardasse una sfera di cristallo rimarrà probabilmente deluso.
Senza entrare ovviamente, senza violare la tua privacy, Sergio Pistoi, ma da questo esperimento, da questa prova, che cosa è emerso dal tuo patrimonio genetico, ovviamente molto in generale?
Guarda, la cosa che posso dire sul mio patrimonio genetico e che ho scoperto davvero con meraviglia è l'incredibile normalità del mio genoma. Cioè, il mio genoma è come scriveva Walter City, uno scrittore, in uno dei suoi libri, lui diceva: io sono un campione di mediocrità. Ovviamente non parlava del DNA, parlava di altro. Ecco, io ho citato questa frase perché si adatta davvero al DNA di molti di noi. Cioè, è vero che siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro, ogni individuo è diverso dall'altro, ma quando andiamo a guardare il nostro DNA sono molto più simili, molto più mediocri di quello che sembra. Solo, per fortuna, soltanto una minoranza delle persone possiede delle varianti genetiche o delle mutazioni che aumentano grandemente e sensibilmente, ad esempio, la possibilità di ammalarsi. Se si fa parte di questa minoranza di persone, un profilo del DNA ci darà una risposta abbastanza netta. Se io, per esempio, faccio parte di quella minoranza di persone che possiede una mutazione per cui il mio rischio di morbo di Parkinson aumenta di 10 volte, troverò che questa informazione spicca all'interno della mia pagella genetica. Ma, ripeto, si tratta di casi rari. La maggior parte di noi, si capisce anche perché se avessimo tutti mutazioni che ci predispongono fortemente ad ammalarci, saremmo tutti ammalati. Quindi, la selezione naturale fa sì che la maggior parte di noi abbia un DNA abbastanza normale, tra virgolette, e mediocre dal punto di vista almeno del rischio di malattie. Quindi diciamo che è una cosa che colpisce da una parte e che ci fa anche riflettere sulla natura del nostro patrimonio genetico.
Sicuramente ci fa sicuramente riflettere. Tu nel tuo libro specifichi anche il sito dove si può richiedere questo flacone?
Questa pialetta? Sì, io ho fatto il mio viaggio, diciamo, la mia analisi genetica su un sito che è considerato un po' il leader del settore, che è 23andMe, e che ha una storia a parte. Ce ne sono anche molti altri. Io ho scelto quello non perché sia migliore degli altri che sono sul mercato, ma perché è un po' il prototipo di quello che, secondo me, a mio parere, sarà la genetica del futuro. Cioè 23andMe, 23andMe, perché 23 è il numero di cromosomi che noi possediamo, per capirsi, è stato fondato dalla moglie di Sergey Brin, che è uno dei due fondatori di Google. Quindi la sede di questa società è dall'altra parte della strada di Mountain View in California, rispetto a, faccia a faccia di rimpettai con il palazzo di Google. Quindi queste similitudini non sono solo geografiche e familiari, perché parliamo di marito e moglie, sono anche economiche, perché Google è uno dei maggiori investitori in questa compagnia, ma sono soprattutto nel modus operandi, nella filosofia. Cioè un sito come quello che ho usato io, e che è un sito che analizza il nostro DNA, si pone sul mercato e si autodefinisce come il più grande social network basato sul DNA, e qui si entra in quella che è la dimensione, secondo me, più nuova e sorprendente di questa tecnologia. Cioè, noi 10 anni fa, 10 anni fa è stato letto per la prima volta il DNA di un uomo, anzi di un miscuglio di persone, che era il famoso progetto Genoma. Ci sono voluti 15 anni e 3 miliardi di dollari. Dopo soltanto 10 anni, con meno del prezzo di un cellulare, con 200-300 euro, oggi siamo in grado di leggere il nostro DNA di individui. Ma scopriamo un'altra cosa, che il nostro DNA da solo è un po' come un computer staccato da internet. Cioè, se vogliamo sapere davvero qualcosa di più sul nostro DNA, lo dobbiamo collegare a tutti gli altri DNA degli altri individui, metterli in condivisione e cercare di capire, ad esempio, cosa abbiamo in comune rispetto ad altre persone. Nasce il nuovo fenomeno del social networking genetico, che ha una parte ludica di divertimento, ma anche importantissime applicazioni dal punto di vista medico e scientifico.
Tu, Sergio, sei rimasto soddisfatto da questa ricerca, da questa applicazione?
Io devo dire che per me era, io che sono partito da ricercatore, quando ancora studiare il DNA significava leggere sì e no un gene o due, poter leggere di colpo un intero patrimonio genetico, per me è come essere come un bambino dentro il negozio di giocattoli. Mettendomi nei panni del consumatore, dico lo stesso che è stata, e racconto e spiego nel libro, che è stata davvero un'esperienza comunque positiva e che sicuramente rifarei. Con un'avvertenza: bisogna avvicinarsi a questo viaggio con la mente, diciamo, sgombra da aspettative esagerate. Come ho detto, non dobbiamo pensare di leggere nel nostro DNA il futuro, leggere nel nostro DNA tutto quello che noi siamo, anche perché il DNA ci dà una ricetta di base su cui viene costruito l'individuo, ma non tutto quello che siamo, per fortuna, è scritto nel DNA. Quindi non dobbiamo, diciamo, cadere nella sindrome di Gattaca, quel famoso film di fantascienza dove c'era un determinismo genetico per cui tutto era scritto nel DNA e c'erano quelli di serie A, gli individui di serie A, gli individui di serie B, basandosi sui geni. L'importante è avvicinarsi a questa tecnologia capendo che è il futuro sicuramente della genetica e capendo che ci può dare delle informazioni su di noi e soprattutto ci dà la possibilità di entrare all'interno di un network dove un giorno milioni, migliaia o milioni di genomi saranno collegati in rete con applicazioni davvero fantascientifiche. Per esempio, immaginiamo la possibilità di sapere quali persone possono essere più suscettibili a un determinato ceppo di virus influenzale o altro, è un sistema che è in grado di identificarli e allertarci in tempo reale in funzione del nostro patrimonio genetico. Può essere un'applicazione. Ovviamente dobbiamo stare attenti alla nostra privacy e a fare in modo che i nostri dati personali e i nostri dati genetici non siano facilmente non sia facile metterli insieme per poterli attribuire a un individuo.
E allora facciamoci guidare da Sergio Pistoi in questo viaggio nella genetica con il libro Il DNA incontra Facebook, viaggio nel supermarket della genetica, edito da Marsilio, autore, lo abbiamo detto, Sergio Pistoi. Sergio, buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Sto a cambiare i giorni miei, in quell'attimo il tempo scappò e di noi si è scordato ormai. La vita è bella perché è imprevedibile, lasciati portare. Lei sa prendere la vita com'è difficile, c'è una sola certezza. piegò, odio e invidia, perché è inviolabile. E con occhi chiusi siamo in volo senza più ferirsi, non scendiamo se non vuoi.
Sei nei miei pensieri e nei desideri come nel DNA, canta Raff in questa canzone dal titolo Ossigeno.
E rientriamo, posso dirlo Francesco ormai? No? Rientriamo in studio dopo questa...
Sì, rientriamo decisamente in studio con il fiatone perché...
Esatto,
ecco,
perché
veramente...
abbiamo avuto durante la canzone, di 3 minuti di canzone abbiamo dovuto...
Vabbè, non spieghiamo. Cioè, però questa volta tutti e due siamo rientrati correndo
e
con il fiatone.
Ci siamo resi conto che fisicamente siamo sotto zero perché...
No, stiamo invecchiando, Andrea.
Ma tu starai invecchiando.
Anche tu, Andrea,
è vero. È incredibile.
Piuttosto, condividiamo, tanto ormai no,
sì,
siamo
tutto,
abituati no, a condividere
quasi.
Ma sapete che Andrea si è tagliato i capelli e quindi...
No, ragazzi.
E sapete perché dico questo? Perché... I giorni scorsi, mentre ci stavamo sentendo per decidere insieme le rubriche, gli argomenti di cui andare a trattare, insomma decidere più che altro per informarlo delle rubriche...
Grazie,
dico,
Francesco, fa capire quanto per lui io sia importante.
Importantissimo.
Credo sia la mia ultima puntata.
Magari, no, scherziamo.
Magari.
E Andrea si lamentava dicendo... Devo tagliarmi i capelli, come farò? E insomma...
Lo chiamavo la notte, lo svegliavo la notte...
Non esageriamo.
Per dirgli, Francesco...
Senza parole.
E quindi mi informi solamente, la pagherai cara.
Non è vero, anzi, annunciamo che domenica prossima torna la rubrica del nostro bene amato, nostro malgrado Andrea.
Ma non lo so mica, poi scena muta.
Com'è? Scena muta, è giusto.
Cambia molto dalle scuole.
www.radiofratesole.it, questo è In viaggio con la radio, stiamo per entrare nella seconda mezz'ora insieme, non l'abbiamo ricordato all'inizio, scrivete, commentate, interagite con noi tramite le pagine ufficiali Facebook di In viaggio con la radio e Radio Fratesole e anche il nostro bellissimo blog
www.radiofratesole.blogspot.com o scrivete una mail a inviaggioconlaradio@libero.it.
Molto bene, Andrea, direi di andare avanti con la nostra, con il nostro...
C'è lei?
C'è lei,
mamma che bello. Dai, veloce.
È il momento di dare la linea ad Alessia Forcinelli per il suo viaggio di curiosità con la pillola.
Vai Alessia!
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Frate Sole. Oggi parliamo di scienza e tecnologia. È stato recentemente pubblicato un interessante articolo su un nuovo modo di riprodurre l'oro in laboratorio. Una volta si cercava l'oro nel fiume. Oggi, grazie ad un bioreattore e a dei batteri che sono in grado di trasformare il cloruro aurico, ovvero un composto liquido molto tossico, anche noto come oro liquido, si è in grado di riprodurre oro a 24 carati. Dallo studio sembrerebbe che questi batteri resistentissimi riescono a sopravvivere ad alte concentrazioni di metalli pesanti e sostanze tossiche. Questo processo non è trasferibile per ora su larga scala, ma apre nuovi studi sull'origine dell'oro, la cui formazione non si può più spiegare soltanto con fenomeni geologici, ma in parte anche con fenomeni biologici. Buona domenica a tutti.
Mm-hmm.
Bellissima canzone anche questa, anche se non conteneva DNA, no? Il termine DNA.
Ma non è che tutte le canzoni,
non è che adesso dobbiamo per forza cercare tutte le canzoni col DNA, saremmo banali. Quindi Francesco, grazie ad Alessia per questa...
Che ritroveremo anche la settimana prossima con una nuova pillola di curiosità che potete scaricare dal nostro sito www.radiofratesole.it.
E sì, ci mettete un attimo perché appunto è molto veloce la cosa. Scaricate direttamente il podcast e potrete riascoltare tutte le pillole di Alessia e tutte le pillole settimanali.
A proposito di pillole, o meglio di rubriche, ci facciamo seri io e Andrea, perché anche Andrea ha avuto modo di... Ci facciamo seri.
Ah, ok. No, no, perché non si addice molto bene a noi due questa.
Sì, no, ogni tanto, non è vero. E anche Andrea, se pensiamo anche in passato, insomma, sa essere serio. Insomma, voi perdonateci se ogni tanto...
Dobbiamo farlo.
Farlo
nel senso che fa parte di noi, quindi scherzare...
Scherzare, insomma, intrattenervi. Però è bello di tanto in tanto anche essere seri e condividere insieme con voi questa nuova rubrica di un carissimo amico e professionista, soprattutto del mezzo radio televisivo, Antonio Rosa, che ogni mese, in particolare ogni terza domenica del mese, ci proporrà un viaggio con la spiritualità.
Ben arrivata, Benedetta Maria. Vedo che sì. Francesco si è sciolto, sta ridendo.
Sì, ormai diventa una presenza costante.
È bello che avevamo detto 22 secondi fa, riusciamo ad essere seri in certe occasioni. Non ce la facciamo.
Andrea, tu devi imparare a chiudere le porte dello studio quando rientriamo negli studi.
Come fai con una meraviglia?
Non lo so, non si può.
Veramente io ogni puntata, come ripetiamo ogni volta che dura 60 minuti, com'è possibile che questa bella bambina, mamma che bella, mi sta baciando
questo com'è momento accanto a noi,
che questa meraviglia venga da Francesco?
Grazie Andrea, bella. Sei veramente un amico,
la moglie,
peraltro un grandissimo padrino, no, della creaturina, ma insomma anche questo tanto per... Esatto, dicevamo, mentre salutiamo Benedetta Maria che lascia gli studi.
Anche lei, cioè, anche lei. Quanto è durata qua dentro? Già non ci sopporta più.
È autonoma, povera creatura. Dicevamo, per proporvi questa prima puntata di una lunga serie, speriamo, di rubriche mensili a cura di Antonio Rosa, che dicevamo saranno con noi ogni terza domenica del mese, con un viaggio particolare, in viaggio con la spiritualità. In modo particolare Antonio ci proporrà una meditazione sulla Sacra Famiglia che credo forse potrete riascoltare anche nel corso della settimana. È un po' uno stacco nel corso della nostra durante la nostra puntata, che servirà un po' anche a meditare, perché un po' riflettere e pensare, insomma, a volte serve, Andrea.
Assolutamente sì, Francesco, siamo sempre meno abituati a pensare, quindi poi, ecco, anche la settimana scorsa, se ben ricordi, facemmo una lettura sull'importanza del matrimonio, però insomma della famiglia in generale, quindi ben venga questa nuova rubrica con Antonio.
Famiglia, Santa Famiglia, in modo particolare la figura di San Giuseppe. Ce l'ascoltiamo e ci ritroviamo subito dopo, ovviamente su Radio Fratesole.
In viaggio con la spiritualità. A cura di Antonio Rosa.
Ave Maria, un cordiale saluto a tutti da Antonio Rosa. Anche ci ritroviamo per il nostro spazio dedicato a San Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù, Maria e Giuseppe, pieni di grazia siete, benedetti i vostri nomi al di sopra di tutti i nomi. Siete la gloria di Dio, la speranza del mondo e il rifugio dei peccatori. Pregate per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci, così sia. Per le nostre meditazioni spesso attingiamo dalla vita di San Giuseppe scritta dalla monaca benedettina Cecilia Bai, abbadessa del monastero di Montefiascone, vissuta insomma intorno alla metà del 1700. La vita della Sacra Famiglia, come sappiamo, non è stata solo consolazione e gioia, ma anche una vita piena di tribolazioni, insomma, e di amarezze. E così leggiamo infatti nella vita di San Giuseppe. Ai santi sposi, fra tante consolazioni che godevano, non mancarono delle amarezze, perché Dio voleva che acquistassero grandi meriti, i quali si acquistano nel soffrire. Avveniva spesso che il divino fanciullo stesse nella culla, privandosi della consolazione che sentiva nello stare in braccio alla sua santa madre e al suo Giuseppe, e qui piangeva amaramente. Lo vedeva la divina madre pieno di lacrime, e aveva l'ordine di non prenderlo, perciò se ne stava genuflessa, piangendo anche lei, in sua compagnia. Il nostro Giuseppe si disfaceva in amare lacrime nel vedere in tal modo il suo Gesù e la sua amata sposa, e sospirava e bramava di sapere la causa del loro pianto. La Divina Madre glielo manifestava. Questo avveniva per i peccati del genere umano e perché il Divin Padre era tanto gravemente offeso. Restava ferito il cuore del nostro Giuseppe nel vedere piangere il suo innocente Gesù, e piangeva inconsolabile e si amareggiava al pensiero che anche lui concorreva ad affliggere il Divino Infante con le sue colpe. E perciò si poneva con la faccia per terra e, domandando perdono al suo caro Gesù, lo supplicava di degnarsi di dare a lui tutto il dolore e l'amarezza e di volere cessare dal piangere perché il suo cuore non lo poteva sostenere. E diceva: «Mio caro Gesù, mio divino Salvatore, cessate dal pianto e date tutta la pena al vostro Giuseppe. Io devo piangere, io che sono colpevole, e non voi che siete innocente». Poi offriva al Divin Padre le lacrime del suo Gesù in sconto delle offese che dal mondo riceveva, perché così era ammaestrato dalla Divina Madre. Quando poi il suo Gesù stava così afflitto e piangeva, si volgeva a guardare ora la Divina Madre, ora all'afflitto Giuseppe, e li guardava in atto compassionevole, quasi cercasse di essere da essi consolato e compatito. Questi sguardi ferivano il cuore del nostro Giuseppe, il quale bramava di consolarlo e non sapeva come fare, e si sentiva struggere il cuore. Rivolto alla sua santa sposa, le diceva che intendesse la sua volontà, che cosa bramasse e che cosa potesse fare per consolarlo. E la Divina Madre, che già sapeva tutto, gli diceva che bramava che il suo Divin Padre fosse conosciuto e amato da tutte le sue creature. Ci fermiamo qui. Il racconto continua, pieno di edificanti insegnamenti, ma credo questi che abbiamo già letto sono sufficienti per non solo destare in noi ammirazione, venerazione verso questa Trinità della Terra, Gesù, Maria e Giuseppe, ma ci spingono anche ad imitare, se non altro, il loro ardore, e poi ci fanno comprendere quanto sia grave il peccato che offende Dio, il peccato dell'uomo e a volte me anche i nostri peccati. La vita quindi della Sacra Famiglia era una vita di gioia, ma anche di pena. La pena e la gioia hanno sempre accompagnato la vita della Sacra Famiglia. E così è la vita per ogni uomo che vive in questo mondo, pellegrino verso la patria eterna. È una vita fatta di pene e di gioie. Non l'ha detto forse Gesù? Ad ogni giorno basta la sua pena. Cioè ogni giorno ha in serbo una pena preparata per noi. E abbiamo anche compreso perché il Signore permette che avvengano questi travagli, queste sofferenze, per acquistare meriti. Ai santi sposi leggevamo, fra tante consolazioni che godevano, non mancavano delle amarezze, perché Dio voleva che acquistassero grandi meriti. I meriti che noi possiamo acquistare con l'accettazione della volontà di Dio, e quindi non solo delle gioie ma anche delle amarezze, ci preparano in paradiso una gloria sempre più grande e quindi di conseguenza una felicità sempre più grande. Non solo, ma come sappiamo, questi meriti ci permettono anche di ottenere delle grazie per le persone che affidiamo appunto con la nostra preghiera a Dio. Che bella quindi questa scena della Sacra Famiglia. Avveniva spesso che il divino fanciullo stesse nella culla, privandosi della consolazione che sentiva nello stare in braccio alla sua santa madre e al suo Giuseppe, e qui piangeva amaramente. Siamo abituati a leggere nella vita dei santi la generosità di questi uomini di Dio, una generosità che a volte arrivava appunto anche a privarsi delle cose lecite, delle cose necessarie, e ad offrirle in sacrificio per amore di Dio, per la salvezza delle anime. Così per primo ha fatto Gesù, per dare appunto a noi l'esempio. Si privava dello stare in braccio alla madre sua e a San Giuseppe, che era per Gesù bambino una consolazione, e offriva questa privazione a Dio suo Padre proprio per la salvezza delle anime. E la Madonna, come abbiamo letto, lo vedeva e aveva l'ordine di non prenderlo. Perciò anche lei, genuflessa, piangeva. E così San Giuseppe, che soffriva amaramente nel vedere Gesù e Maria così, e sospirava di conoscere la causa di questa sofferenza. La Divina Madre glielo manifestava. Questo avviene per i peccati del genere umano, perché il Divin Padre era tanto gravemente offeso. E allora da questo esempio così semplice noi impariamo tante cose. Prima fra tutte che la vita è fatta appunto non solo di gioie e di piaceri, ma anche di amarezze, e queste vanno accettate e offerte con amore. Poi che dobbiamo essere generosi e a volte privarci anche delle cose che appunto non sono strettamente necessarie o delle quali possiamo fare a meno, per offrirle in sacrificio con carità e amore appunto a Dio, perché è tanto gravemente offeso. Siano questi i sentimenti che ci guidano per imitare la Sacra Famiglia, che fu tutta un paradiso, ma fu anche la famiglia più afflitta. Chi può immaginare la sofferenza di quei tre sacri cuori, cuori pieni di amore, cuori pieni di dolore. Gesù, Maria e Giuseppe ora trionfano in cielo e vogliono che tutti noi li raggiungiamo, ma abbiamo bisogno di imitarli per quanto è possibile su questa terra. Ave Maria.
Alors tu m'as parlé.
torniamo al microfono in onda quasi sottovoce dopo aver ascoltato questa bellissima, devo dire, meditazione su San Giuseppe, in modo particolare a cura di Antonio Rosa, che ringraziamo e che ritroveremo tra un mese, la terza domenica di novembre. Quindi anche la rubrica In viaggio con la spiritualità, ormai lo stiamo ripetendo, sarà scaricabile nel nostro podcast e all'interno del sito www.radiofratesole.it, nelle pagine Facebook. Insomma, fateci sapere anche che cosa vi sembra anche questo piccolo stacco, diciamo 10 minuti di riflessione e di meditazione, che andando in onda di domenica, ma anche nelle repliche, credo faccia sempre comodo ascoltare. Quindi grazie ad Antonio Rosa.
Complimenti, sì, ad Antonio, perché è veramente bella questa.
Sì, davvero bella, insomma, ce lo siamo, questa è veramente una delle poche volte in cui
abbiamo ascoltato le rubriche. No, scherzo,
no, scherziamo. No, dicevo, una delle poche volte in cui, a differenza delle canzoni, no, dove noi ci muoviamo, siamo rimasti incollati, non abbiamo parlato. Normalmente, come giusto,
scherziamo,
commentiamo,
sì, giochiamo,
l'abbiamo ascoltata. Veramente bella, insomma, fateci sapere, commentate che cosa vi è
anche
sembrato.
Quando c'è la rubrica di Andrea, ci alziamo e ce ne andiamo, neanche la ascoltiamo,
no? La differenza è che quella noi la facciamo in,
esatto,
tempo reale, quindi
non è un problema.
Probabilmente
però
non ci ascoltiamo neanche noi.
Se potessimo, ci alzeremmo.
Sì, beh, a questo punto e a conclusione, siccome viene un certo languorino, bisogna anche pensare un po' cosa preparare per pranzo o per la cena eventualmente.
Esatto, e di chi è il momento ora?
Rita Monastero, lo chef consiglia. Andiamo a vedere che cosa c'è da mangiare questa domenica.
Lo chef consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Per la rubrica Lo Chef Consiglia diamo il bentornata a Rita Monastero. Buona domenica, Rita.
Buona domenica, ben ritrovati a tutti.
Allora Rita, questa settimana che cosa ci consigli per pranzo?
Oggi facciamo una cosa buonissima, il pane di castagne, perché è in linea con la stagionalità.
Che buono, ci sta proprio bene allora questo pane di castagne. Allora, come si può fare?
Guarda, ci vogliono pochi ingredienti in realtà, ovviamente la farina di castagne, per cui diciamo che useremo un 300 grammi di farina 00 oppure 0 e un 200 grammi di farina di castagne. Poi aggiungeremo un cucchiaino di cacao, un cucchiaino di malto o di miele, un cucchiaino di olio di oliva, ovviamente il sale che ci vuole e mezzo cubo di lievito di birra, più o meno saranno 10-12 grammi di lievito di birra. Faremo un bel impasto e lo faremo riposare un'oretta. Dopodiché con le mani, piano piano, con attenzione, lo stenderemo in un rettangolo, lo ricopriremo di rosmarino, di uvetta, io metto anche delle belle nocciole tritate, arrotoleremo il tutto a filone, lasceremo in teglia riposare ancora 10 minuti, inforneremo a 200 gradi per una ventina di minuti, dipende dal vostro forno.
C'è una differenza se deve essere ventilato oppure no? Insomma, c'è un'attenzione particolare per cuocerlo?
Guarda, questa domanda me l'ha fatta anche Sveva, perché tu sai che io collaboro con la trasmissione Geo e Geo di Rai 3.
Come no, abbiamo avuto modo di vederti e di apprezzarti, Rita.
Ti ringrazio, ma in quella nell'ultima puntata abbiamo presentato proprio questo pane e io ho spiegato che i lieviti generalmente si cuociono nel forno statico, a meno che voi non abbiate un forno professionale, allora in quel caso potrete usare il ventilato.
Molto bene, fateci sapere come vi è venuto questo pane, sicuramente buono, gustoso da mangiare. E grazie a Rita Monastero, che ritroveremo tra 7 giorni, sempre alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Buona domenica, Rita.
Arrivederci a tutti e grazie.
E anche Rita Monastero ritroveremo tra 7 giorni, sempre alla stessa ora e sulle stesse frequenze, come abbiamo detto, di Radio Frate Sole. La ringraziamo di nuovo, Andrea.
Esatto, e quindi Francesco, siamo
www.radiofratesole.it, le pagine ufficiali Facebook di In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole, il nostro blog
www.radiofratesole.blogspot.com.
E poi, come sempre, ricordatevi l'indirizzo di posta elettronica, inviaggiocolaradio@chiocciolalibero.it. Scriveteci, leggeremo i vostri messaggi e, insomma, fateci compagnia, interagite con noi, commentate, inviate anche i vostri saluti. Ci sarà anche la possibilità di dedicarvi uno spazio nelle prossime puntate.
E questo, stai anticipando la sorpresa della quinta quando ci sarà domenica del mese, ma esatto. È una sorpresa e ne parlerò.
Ci sarà tempo. Per il momento diamo a tutti voi appuntamento a domenica prossima, sempre alla stessa ora, sulle stesse frequenze, quelle di
Radio Frate Sole in Blu,
naturalmente, e quindi da Francesco Vitale
e Andrea Meloni
l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, ovviamente di buon viaggio, e a domenica prossima. Ciao
ciao, buona giornata.